Nel mondo album c'erano le foto che credevamo di conoscere bene. La prima impronta dell'uomo sulla luna, il carro armato sotto Arbeit Macht Frei, i capelli di Ernesto Che Guevara, la fuga nuda di una bimba dal napalm, i pugni olimpici di Mexico City. Ma c'è vita oltre la cornice e una voce che tace fuori campo. Olimpiadi, ottobre 68, il podio dei 200 metri piani. Tommy Smith è quello al centro, Giancarlo sei di bronzo, giù la testa, pugno al cielo mentre sventola l'inno stelle strisce. Il terzo incomodo si chiama Peter Norman, bianco australiano, braccia lungo i fianchi, posa rigida, diresti a disagio, emblema, icona, antonomasia, di chi non c'entra e vorrebbe sprofondare, di chi non c'entra ed è costretto ad entrare. Ma c'è vita oltre la cornice e una voce che tace fuori campo. Ingrandisci lo sguardo pettinato, scivoli sulla tuta vecchio stile, sopra lo stemma col canguro d'Australia. Peter indossa una patacca tonda, lo stesso tondo che Tommy e John portano sopra la scritta USA. Olympic Project for Human Rights, un movimento di atleti americani per ridare il titolo a Muhammad Ali, per pretendere più allenatori black, per escludere le nazioni apartheid, per cacciare il Nazi boss del Comitato Olimpico. Ma ti parlano di un gesto isolato e la voce tace fuori campo. Quattro anni dopo, Monaco 72, l'Australia non manda velocisti, l'unico a fare la qualificazione è Peter Norman, ma lo tengono a casa. A Sydney 2000 non lo invitano nemmeno, ma il suo tempo di ottobre 68 è ancora il record nazionale. Nel mondo album teniamo quelle foto che crediamo di conoscere bene. Molte vite in forma di quadro, ma della nostra non c'è immagine intera. Ci sono solo i pezzi di un mosaico e la voce che tace fuori campo. Peter Norman! 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 Grazie. Noi siamo Wuming Contingent, sezione musicale della Wuming Foundation. Il pezzo che abbiamo appena fatto è dedicato a Peter Norman, che è quel tizio bianco che stava insieme ai due, primo e terzo posto nei 200 metri a Messico 68, con il pugno alzato. Molti pensano che fosse uno che non c'entrava un cazzo, e invece c'entrava e come, e gli va resa giustizia. Il prossimo pezzo invece rende giustizia a un autore di libri che forse avrete trovato sulle bancarelle dei testi usati. Si chiamava Peter Colosimo e favoleggiava dell'origine extraterrestre dell'umanità, dei misteri cosmici dell'Italia. Era un occultista marxista-leninista, pochi lo sanno, e anche a questo va resa giustizia. UFO e rivoluzione. pare che abbia soltanto lasciato il pianeta. Colosimo è un patafisico, non un cialtronauta. Smonta l'esoterismo dei piccolo borghesi. Deride chi sostiene che il nazismo cadde per colpa della svastica girata al contrario. Noi siamo assai lontani da tali concetti ed attribuiamo a ben altre ragioni la caduta dell'impero dei criminali tedeschi. Poteva ben dirlo lui che era stato partigiano in Boemia. Terra senza tempo, astronavi sulla preistoria, odissea stellare, Italia mistero cosmico, non è terrestre. Peter Colosimo, comunista duro e impuro, parlava di antiche civiltà extraterrestri. Leninista visionario, marxista intergalattico, collegava il passato remoto e l'utopia per liberare il mondo. Colosimo fu anche un guerriero dislocato ai confini dell'immaginario per difendere l'alleanza tra la fantasia e il conflitto che muove la realtà. Nel 69 non è terrestre, vinse il premio Bancarella. Nel giro di pochi anni lo avrebbero vinto Andreotti, Sgarbi, Pansa, Bruno Vespa. Compagno Colosimo, ci manchi tanto, torna dal pianeta su cui ti trovi ora e scatena contro l'Italia un uragano di raggi cosmici. Mitologia d'altri mondi, ciclopi in America, veicoli spaziali, graffiti nella roccia, Ulisse vagabondo nel tempo, atomiche e laser, prima del diluvio. Grazie. Qualcuno ricorderà nel 1982 allo stadio Sarriá il gol di Socrates che pareggiò il primo gol di Paolo Rossi nella partita Italia-Brasile 3-2. Forse pochi ricordano e sanno che Socrates era un compagno. Quando è morto 2 anni fa, uno stadio intero, lo stadio del Corinthians, lo ha salutato a pugno chiuso. E questa è la sua storia a partire da quella partita contro l'Italia, ormai di 30 anni fa. Progressione, l'attaccante vola su un cuscino d'aria, scarpe overcraft prive d'attrito, pallone in fondo alla rete, mezzo busto del corpo di un uomo, misure altre dai calciatori attuali, la sele sono in festa, gli azzurri di Berzot raggiunti dopo un rapido vantaggio, quel gol è l'ultimo degli anni 70. Il timbro e l'atmosfera di un decennio non finiscono di strappo come i fogli del calendario. La partita del Sarria è un dado Maggi, interzona tra decenni, 90 minuti, l'apice tra il gol, l'isergico di Socrates e l'opportunismo del secondo gol di Rossi. L'arretrato paese a forma di stivale è un'avanguardia paradossale. L'arretrato paese a forma di stivale è un'avanguardia paradossale. Socrates, Sampaio, De Sousa, Vieira, De Oliveira, nei tre anni passati al Corinthians, fu protagonista di una rivoluzione mentre il Brasile grondava dittatura. Democrazia corinciana, una squadra autogestita, giocatori dirigenti, massaggiatori e inservienti decidono insieme anche la formazione. Quel Corinthians gioca, segna, vince, nessun divieto, ognuno responsabile per sé. Sulle magliette al posto degli sponsor, slogan politici per libere elezioni. Socrates in cambio vorrebbe rinunciare al suo trasferimento nella Fiorentina. Essere campioni è solo un dettaglio. L'arretrato paese a forma di stivale è un'avanguardia paradossale. L'arretrato paese a forma di stivale è un'avanguardia paradossale. Una volta in Italia, altro che democrazia, Socrates è al centro di tutti i discorsi che cercano di spiegare il fallimento di un brasiliano. E la Saudaci è che non si allena, fuma e beve, non è abituato alla difesa. L'erba dei campi è tagliata troppo corta, gli mancano gli amici, le donne e il samba. E poi sta sveglio fino a tardi a parlare di politica. Nell'Italia periferia della Milano da bere, quest'ultimo tratto è del tutto fuori moda. Ma nel disagio del brasiliano non c'entra la Saudaci. Socrates qui da noi vive il futuro, quello che porta dove siamo ora. Appena tornato in patria vince il campionato, a fine carriera diventa giornalista, scrive un musical sul calcio come metafora della vita. Quando muore nel 2012 uno stadio intero lo saluta a pugno chiuso, a pugno chiuso. Restiamo umani, stay human. Se lo traduci in inglese così, senza pensarci troppo, il motto di Vittorio Arrigoni può ricordarti un altro slogan, celeberrimo, pronunciato da un tizio che vendeva smartofoni e calcolatori e che invitava la gente ad essere pazza, ad essere affamata. Stay hungry, stay foolish. Capiterà, di sicuro è già capitato, che qualcuno li metta fianco a fianco, magari tra le pagine di un diario o sulla bacheca di Facebook o incise nel legno morbido di una panchina o accolte dall'abbraccio di un muro. Stay stay hungry, stay human. Se li pronunci in inglese così, senza pensarci troppo, può sembrarti pure che stiano bene insieme. In fondo, cosa c'è di più umano dell'aver fame? Fame di cibo, di calore, di utopia. Vittorio Arrigoni era un uomo affamato, affamato di giustizia. Stay human, stay foolish. In fondo, cosa c'è di più folle di uno che resta umano quando tutto il resto è guerra, abuso, aggressione? Vittorio Arrigoni era come una svista, come un'anomalia, ostinato e contrario per molti, è sinonimo di pazzia. Restiamo umani, stay human. Vittorio Arrigoni lo scriveva da Gaza, durante l'operazione Piombo Fuso, 22 giorni di bombardamenti, fosforo bianco, 400 bambini uccisi, 1200 civili. Stay hungry, stay foolish. Il venditore di smartphoni lo disse a Stanford, di fronte ai laureandi di una grande università americana. Rampolli di un occidente grasso e insaziabile, abituato a sbranare il mondo, altro che una mela. Invitarli ad avere fame, una pazza fame, è pura istigazione a delinquere. Come chiedere a un serial killer di ammazzare più spesso. Quindi per favore, non confondeteli. Anche se a pronunciarli in inglese così, senza pensarci troppo, sembrano simili. Stay human, stay hungry. Non scriveteli assieme, perché sono l'opposto. Restiamo umani. Grazie. Ci scusiamo se nel prossimo pezzo chiamiamo il soldato Bradley Manning ancora con il suo nome di un tempo. Oggi ha chiesto di farsi chiamare Chelsea e noi vorremmo rispettare questa sua richiesta, se non che abbiamo scritto il pezzo ben prima e quindi per noi rimane il soldato Bradley. Il soldato Bradley non è il tipico palestrato visto e rivisto in 10.000 film. Faccia da cupido, alto un metro, un tappo, pesa come una modella ed è pure omosessuale. Ha 22 anni quando arriva a Baghdad come specialista di informatica. Un giorno lo consultano su 15 iracheni arrestati per stampa sovversiva. Bradley analizza il pericoloso pamphlet e scopre che non ha nulla di pericoloso, ma il suo superiore comanda di star zitto perché gli Stati Uniti hanno bisogno di sospetti. Tu sogni che cambieresti se potessi cambiare, ma la maggioranza fa quel che deve fare. Tu sogni che cambieresti se potessi cambiare, ma la maggioranza fa quel che deve fare. Bradley da quel momento comincia a dubitare di essersi schierato dalla parte dei buoni. Sulla rivista Wired legge un pezzo dedicato all'hacker Adrian Lamo, Robin Hood al silicio. Bradley contatta Lamo in una chat e gli fa una domanda piuttosto imbarazzante. Tu cosa faresti se potessi divulgare segreti incapaci di cambiare il pianeta? Lamo prova a rispondere, poi si spaventa e alla faccia dei pirati e di Robin Hood va dritto all'FBI e racconta di sto tizio che vuole infangare la guerra al terrore. Tu sogni che cambieresti se potessi cambiare, ma la maggioranza fa quel che deve fare. Tu sogni che cambieresti se potessi cambiare, ma la maggioranza fa quel che deve fare. Nel frattempo Manning diffonde i documenti e il video di due elicotteri che uccidono civili inermi in un sobborgo vicino a Baghdad, in un sobborgo vicino a Baghdad. Nel maggio 2010 Manning viene arrestato, poi torturato con l'isolamento, spogliato nudo, sorvegliato ogni notte, sottoposto alla vendetta dei veri patrioti. In un mondo migliore, il soldato Bradley riceverebbe una medaglia al valore. Nel nostro il valore è quello di obbedire, così avrà un processo e 100 anni di prigione. Tu sogni che cambieresti se potessi cambiare, ma la maggioranza fa quel che deve fare. Tu sogni che cambieresti se potessi cambiare, ma la maggioranza fa quel che deve fare. Ma la maggioranza fa quel che deve fare. Ma la maggioranza fa quel che deve fare. Il prossimo è solo un episodio nella vita di un grande campione dell'automobilismo, si chiamava Juan Manuel Fangio, e verso la fine della sua carriera si trovò a correre il Gran Premio de Cuba, mentre a Cuba c'era ancora la dittatura di Batista e qualcuno aveva iniziato a combatterlo, e Juan Manuel Fangio se ne accorse quella notte. C'è un uomo distinto, non tanto alto, nella hall dell'hotel Lincoln a La Habana. I pinguini alla reception lo salutano ammirati, l'uomo ricambia con un cenno del capo. Ha sfornato autografi, conteso tutto il giorno tra fans e puttane in svendita. È un attore americano che voleva ad ogni costo una foto assieme al famoso pilota. La rivoluzione vince sull'auto perché non è serve un pilota e nemmeno benzina. Da un divano nell'atrio due ombre si alzano, me le sculpe, dice quella con la giacca di cuoio, ma invece di una foto da autografare spiana un revolver, glielo punta alla pancia. Juan Manuel Fangio, campione mondiale, e agli ultimi giri, prima del ritiro, dovrebbe correre al Gran Premio de Cuba, sprecciare tra i tifosi lungo il mare con la rivoluzione vince sull'auto, perché non le serve un pilota e nemmeno benzina. Per dimostrare che nella Isla Granda tutto va bene col tiranno Battista, invece adesso niente va bene se il grande favorito è piegato dentro un'auto. Dietro la prima curva, ma questo del resto lo ha sempre ignorato. Lo portano in una casa, lo fanno mangiare, gli fanno firmare foto e tovaglioli. Forse lo hanno rapito per questo, ma l'uomo con la giacca spiega il vero motivo: è per rovinare la fiesta Batista, per far sapere al mondo che c'è chi lo combatte. Vince sull'auto perché non le serve un pilota e nemmeno benzina. Fangio non lo sa, ma l'uomo che parla è sbarcato dall'esilio sulla barca detta Granma. Fangio non lo sa, ma i suoi strani rapitori gli stanno anche salvando la vita. Lo scopre l'indomani quando la TV mostra l'incidente in testa alla gara. I morti sono sei e Fangio ringrazia la buona stella rivoluzionaria. La rivoluzione vince sull'auto perché non le serve un pilota e nemmeno benzina. Il sequestro finisce all'ambasciata argentina con tante scuse dei rapitori. Da loro fino alla morte Fangio riceverà gli auguri di compleanno dello sequestratore. La rivoluzione vince sull'auto perché non le serve un pilota e nemmeno. La rivoluzione vince sull'auto perché non le serve un pilota e nemmeno benzina. Grazie. Questo era il breve sequestro di Juan Manuel Fangio da parte dei rivoluzionari cubani. La prossima invece è il racconto della prima insurrezione avvenuta in una città che